posti in queste ultime ore, malaria che in Italia insomma, non si era mai presentata. Erano purtroppo accaduti casi di persone state soprattutto in Africa e al ritorno colpite da questa malattia e quindi poi decedute, come ricordavo prima il caso di Stefano Bellaviglia. In questo caso invece è una bambina che è morta per il ricovero in ospedale. Cosa può essere successo? Com'è che la malattia è tornata qua? Si fanno varie ipotesi su come possa essere avvenuta la trasmissione di questa malattia. Ne parliamo insieme al professore Emanuele Montomoli, epidemiologo dell'Università di Siena. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao Cristiana, buongiorno a tutti.
Dunque, il Corriere della Sera stamani, ripercorrendo un po' le vicende, parla di una possibile trasmissione per sangue infetto, di una trasfusione oppure per le zanzare rinchiuse dentro i bagagli di quelli che sono stati in Africa o ancora di zanzare nostrali che potrebbero essere nuovamente portatrici di questa malattia. Tu che idea ti sei fatta?
Allora, sì, è molto difficile finché non abbiamo i risultati dell'indagine epidemiologica trarre delle conclusioni. In questo momento, come dicevi giustamente te, possiamo formulare delle ipotesi basate sulla storia, diciamo così, e sulle conoscenze che abbiamo sulla patologia. Di certo è che è un episodio che ci deve far riflettere, perché come dicevi giustamente nell'introduzione, l'Italia è un paese malaria free, cioè libero dalla malaria dal 1970. Dal 1970 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'Italia un paese senza la malaria praticamente. Quando dico io senza la malaria intendo senza casi autoctoni di malaria, perché poi casi di malaria importati da zone endemiche ce ne sono e ce ne sono anche molti. L'Italia in Europa è il terzo paese dopo la Gran Bretagna e dopo la Francia, anche di più della Gran Bretagna, e la Gran Bretagna per numero di casi importati. L'anno scorso, mi sembra di ricordare, nel 2016 ha importato l'Italia più di 600 casi di malaria dalle zone endemiche. Quindi la malaria in Italia ce l'abbiamo, è una patologia che se diagnosticata nelle 48-72 ore, in 2-3 giorni, insomma, è una patologia che si può curare tranquillamente e della quale non si muore. Purtroppo noi a Siena ne sappiamo qualcosa perché, come ricordavi prima, abbiamo un nostro amico che purtroppo è deceduto per questa patologia. Se la patologia viene trascurata può avere delle conseguenze letali per l'individuo infetto. Ora, venendo al caso della bambina deceduta in questi giorni, le ipotesi che possiamo formulare sono ovviamente molto circoscritte. Ho letto anche io sul giornale che è ipotizzato insomma, che possa esserci stata una trasmissione da soggetti infetti che sono stati ricoverati nello stesso ospedale. Plausibile, ma estremamente difficile. La malaria si trasmette o attraverso un vettore, che è questa zanzara particolare che si chiama Anopheles e che da noi non c'è, ce ne sono molto simili, ma non c'è quella proprio che trasmette, non c'è più insomma quella che trasmette il vettore. Quindi, siccome il contagio può essere o solo attraverso la zanzara o per via ematica, cioè attraverso il sangue di soggetti infetti, insomma, ho letto nei report dell'ospedale che i soggetti infetti erano addirittura in stanze come dovrebbe essere, insomma, separate, quindi mi sembra molto difficile che il sangue infetto di un soggetto positivo per malaria possa essere poi entrare in contatto con una bambina. Quindi questa mi sembra un'ipotesi molto molto remota. L'altra ipotesi che possa essere arrivata con delle zanzare all'interno dei bagagli, sì, un po' più probabile, ma anche questo molto difficile, anche se per altre patologie questo tipo di trasmissione ce l'abbiamo avuta. Noi tutti a Siena ora in questi giorni stiamo patendo molto la presenza di della zanzara tigre. Fino a una decina d'anni fa da noi non ce l'avevamo e poi è stata importata praticamente in Europa attraverso il traffico di copertoni per le macchine, insomma, usati, che contenevano poi delle uova di questa zanzara, e poi attraverso, insomma, poi ha trovato un clima favorevole e qui si è riprodotta. Quindi questo potrebbe essere, se così fosse, però bisognerebbe rimettere in atto una serie di misure anche ambientali tali da togliere dalla circolazione questi insetti, perché come è stato fatto in Italia nel dopoguerra, le campagne di bonifica, insomma, bisognerebbe praticamente tornare a quelle, perché non sarebbe proprio un segnale bellissimo se lo avessimo sul territorio la zanzara anopheles in grado di trasmettere la malaria. Quindi queste sono le ipotesi. L'altra ipotesi, che è quella che a mio avviso, però io sempre difficile, come ho detto, fare trarre delle conclusioni, è quella che probabilmente ci siano stati dei soggetti che sono venuti da zone endemiche, per cui positivi per malaria, che siano stati punti da zanzare non di tipo anopheles, come quelle in grado di trasmettere la malaria proprio, qui nostrali, diciamo così, da zanzare nostrali, e si siano adattate poi a trasmettere magari in tempi molto rapidi il plasmodio della malaria. Questa secondo me potrebbe essere l'ipotesi più plausibile e comunque un campanello d'allarme importante, perché significa che comunque ci sono delle specie di insetti che sono in grado, per cui, di trasmettere questa patologia, che fino ad oggi non sappiamo. Dal punto di vista delle nostre ricerche scientifiche questo è molto stimolante, perché ci porterà poi a studiare, insomma, questi nuovi insetti e il plasmodio della malaria, come si è adattato a questi nuovi insetti.
Che quindi potrebbe non essere più soltanto la zanzara, quella che finora sapevamo trasmettere, appunto, trasmettere la malaria, ma anche altri tipi.
Qualche altro tipo di zanzara nostrale, magari molto simile a quella anopheles, perché questo tipo di zanzare che trasmettono la malaria noi in Italia ce l'avevamo, cioè nel dopoguerra nel Grossetano ce n'erano quante se ne voleva, tant'è vero che l'ultimo caso proprio di malaria autoctona che abbiamo avuto in Italia risale a 25-30 anni fa, proprio a Grosseto, insomma. Quindi le zanzare c'erano e il microclima ci sarebbe. Poi attraverso le campagne di bonifica queste zanzare sono state tolte, e quindi la nicchia ecologica ricoperta da queste zanzare è stata ricoperta da altre. Ora, è plausibile che sono insetti molto simili anche geneticamente l'uno con l'altro, quindi è plausibile che magari ce ne sia qualche specie che si è incrociata, e vuoi sapere, insomma, molto simile a quella che riesce a trasmettere la malaria e che quindi sia in grado di fare da portatore per il plasmodio.
Interessante tutto ciò che ci hai detto, vorrei approfondire alcuni aspetti. Uno, la malaria si cura, però se presa in tempo, come hai detto, perché la bimba è morta, e lo stesso Stefano Bellaveglia si raccontò che purtroppo si era recato in ospedale troppo tardi. Con cosa si cura? Come si fa? Bisogna essere anche nei pronto soccorso pronti a ipotizzare anche che possa essere malaria quando uno si reca in ospedale con febbre alta?
Dipende da dove è stato. Allora, in paesi come l'Italia, dove la malaria non è, dove per l'appunto non abbiamo malaria autoctona, è chiaro che se ci sono dei viaggiatori che sono stati in zone endemiche in Africa e tornano dal viaggio in Africa e gli si presenta picchi di febbre alta nei giorni successivi, quello che consiglio è di andare subito al pronto soccorso e con una prova diagnostica molto semplice, si chiama la goccia spessa, praticamente viene messa una goccetta di sangue che si prende dal dito indice, normalmente della mano, su un vetrino, viene messa sotto un microscopio, per cui niente di particolarmente complesso, si riesce a vedere, insomma, se la febbre è dovuta alla malaria o è dovuta a qualche altra cosa. Io stesso l'ho fatta un paio di volte durante i nostri viaggi, si è fatta in Africa o in alcune zone endemiche. Quando sono tornato, più delle volte, magari anche per lo stress del viaggio, anche, ma io, anche se avevo qualche linea di febbre, sono andato al reparto di malattie infettive qui alle Scotte e mi sono fatto fare la prova della goccia spessa. Qualora la prova della goccia spessa risulti positiva, a quel punto niente, ci sono dei farmaci, il chinino stesso, insomma, che sono molto efficaci nei confronti della malaria, che se prese nelle dovute dosi e con la dovuta somministrazione, insomma, poi si risolve facilmente. Questione diversa è se si fa diagnosi di malaria dopo un periodo, dopo tanti giorni, e che magari a quel punto il plasmodio, la malaria è già arrivata alle zone cerebrali o abbiamo già la malaria cerebrale, a quel punto i farmaci che abbiamo a disposizione non ce la fanno più a contrastare l'invasione del corpo dal parassita, ecco. Quindi nelle 24, da prassi si dice nelle 48-72 ore, se nelle 48-72 ore la malaria viene diagnosticata, normalmente l'esito è sempre positivo.
Ok, quindi si può guarire, insomma, tanto che io ho sentito persone, dice, vado in Kenya, non mi faccio il vaccino perché tanto comunque nel caso dovessi prendere la malaria mi posso curare senza problemi.
Dipende da quanto una persona ci sta nella zona endemica, perché se uno fa una vacanza per 15 giorni consiglio sempre io di fare il trattamento, non è un vaccino, è un trattamento, questo è bene chiarirlo, perché una volta vaccino, una volta fatta si protegge per sempre, il trattamento, finito il trattamento non sei ritorni ad essere scoperto come prima, quindi è un trattamento farmacologico per il periodo di tempo, secondo le indicazioni che vengono date dal centro della medicina dei viaggiatori, viene fatto da qualche giorno prima a qualche giorno dopo. Il problema è per coloro, per esempio, che si recano in queste zone per lavoro e che ci stanno per mesi, perché se ci stai per mesi, questo tipo di trattamento è un trattamento che può essere anche abbastanza invasivo e quindi può dare un minimo di effetti collaterali. Spesso si va in zone dove il clima è un clima molto inospitale, diciamo così, quindi anche avere semplicemente un mal di stomaco o le vertigini può essere molto fastidioso, e quindi per chi ci sta per periodi lunghi magari il trattamento per la malaria non lo può fare. Però se ti viene la febbre, anche se sei in Africa, ci sono centri che sono in grado di curarti tranquillamente, se c'hanno a disposizione i farmaci o se no te li porti dietro, e comunque la diagnosi per malaria la sanno fare tutti, anche nei centri africani.
Ok, speriamo che insomma si arrivi anche a capire se davvero le zanzare sono di nuovo pericolose, e a quel punto a muoversi, perché questo è un caso e speriamo che rimanga isolato, altrimenti la trasmissione penso sarebbe abbastanza veloce, no?
No, ma infatti, ma ora a coronamento di quello che abbiamo detto, vorrei dire che noi di malaria se ne parla poco, magari quando io e te ci si sente per le interviste si parla sempre di patologie molto più infettive, molto più vicine a noi, magari virali, si parla di morbillo, di influenza, di queste cose qui. Però la malaria è ad oggi, se si considera lo scenario epidemiologico mondiale, la patologia infettiva con l'incidenza più importante. Noi tutti gli anni in tutto il mondo abbiamo più di 200 milioni di casi di malaria, con quasi 500.000 morti all'anno, quindi insomma è una patologia non di tutto rispetto, ma insomma da tenere assolutamente sotto controllo, da monitorare continuamente, perché qualora ci avessimo una situazione ecologica ambientale in Italia favorevole alla reintroduzione di queste zanzare, o alcune zanzare che hanno cambiato qualcosa e sono in grado di trasmettere la patologia, bisognerebbe assolutamente correre ai ripari nel più breve tempo possibile per evitare, insomma, poi conseguenze peggiori. Questo di sicuro.
Bene, grazie a Emanuele Montomoli, sempre davvero perfetto nel farci capire com'è la situazione. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.